viene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta,
un buon giovedì sera a tutte e tutti. Diego Armando, il calcio è una malattia, torna puntuale, puntuale come, come i cicchetti che Diego Armando 3. No, sei mutato, non potete parlare.
Cordiali, non
cordiali. Allora, posso fare una scelta? Marco, Simone, ciao, buonasera, benvenuti.
Ciao.
Siamo col pensiero e col cuore vicino a Lorenzo, non diciamo perché, perché c'è la privacy, e anche con Iuri che sta,
cioè, io sono molto vicino anche a Iuri,
gli sta esplodendo il cuore, diciamo, perché la Roma sta vincendo 1-0 a casa del, della squadra più forte del mondo al momento, cioè il Bayern Leverkusen. Allora vediamo se vi ricorda qualcosa, no?
Te senti,
faccio Ugo Morales, ok?
Sì.
Vinicius, Vinicius la pone nel peco, José Lu, gol, gol. Allora,
barillete
cosmico, José Lu. Allora, ovviamente sto riferendomi al Real Madrid che va in finale per la 187esima volta, Carletto Ancelotti per la 500esima. No, vabbè, incredibile Real Madrid. Anzi, a tal proposito, visto che il buon Piero Capponi, la nostra sesta colonna madrilena, ci sarà per parlare del Real Madrid, allora voglio fare una cosina e voglio dedicare a lui e a tutti noi, anche se Real Madrid a me cuore bianconero, ma è battuto non una ma due volte,
perché a me il cuore nero azzurro invece no, ma però, ma ha fatto bene,
sentite,
storia che esiste,
oddio, storia buonasera, altro che cordialino,
non so, Bia.
No, ora mi ci manca che metto l'internazionale, poi siamo tutti.
Questo è l'inno del Madrid, ragazzi.
L'abbiamo capito.
Vabbè, insomma, non parte mai Stino, non esplode mai.
Ah, vabbè.
Cacchio, allora è meglio.
Cantano tutti.
È molto meglio Amala. Amala, certo. Oppure molto meglio.
No.
Juve, storia di un. Comunque, allora.
Terribile.
Cosa ne pensate di questo Real Madrid che. Vabbè, diciamo nel 2022 fu incredibile, che eliminò in sequenza, vi ricordate, mi pare Chelsea, Paris Saint-Germain e Manchester United, per poi arrivare in finale. No, come era il filotto che fece il Real? Vi ricordate il 2022?
No, io purtroppo mi ricordo soltanto la finale dell'anno scorso.
Vabbè, quello comunque. Insomma, un'impresa di enorme importanza, perché comunque si dimostra essere una squadra. Sai quando si dice, no? Una squadra che, come si può dire, ha nel DNA qualcosa, no?
Sì, è come una squadra che sfrutta benissimo il suo fattore cambio, il campo, il famoso effetto Bernabeu.
L'ha detto Carletto Ancelotti a Santiago Bernabeu, i 90 minuti durano molto tempo,
sì.
L'ha detto ieri.
Infatti.
Anche se tu da arbitro hai avuto da eccepire su quel gol di De Ligt.
Ho avuto un
gol, non gol, perché poi in realtà non era gol. Perché...
No, non era gol perché l'arbitro su segnalazione improvvida del guardalinea ha fischiato fermando l'azione.
Cosa c'era di sbagliato?
Lì il guardalinea non deve mai alzare. Mai.
Perché c'è il VAR.
Certamente, perché alzando vanifica, come infatti è successo, qualsiasi verifica successiva. Quella era un'azione da far correre, tra l'altro il protocollo parla chiaro, molto spesso i tifosi si arrabbiano perché anche in casi di fuorigioco macroscopici un assistente attento non alza, e poi dopo, magari dopo che si è fatto 40 metri di corsa l'attaccante, quando c'è il cambio dell'azione, quindi cambia la PP, l'assistente va su con la bandierina, e allora spesso i giocatori lo guardano e gli dicono: non potevi alzare prima? No, appunto perché se ci fosse stato qualsiasi altro tipo di situazione, alzando e inducendo il direttore di gara a fischiare, si sarebbe tappato la bocca al VAR, che è esattamente quello che è accaduto ieri. Ieri non doveva alzare l'assistente, poi l'azione sarebbe proseguita, probabilmente De Ligt non avrebbe segnato, perché secondo me il fischio ha un po' messo poi tranquilli anche i difensori del Madrid. Però ammettiamo che la dinamica fosse quella che abbiamo visto: De Ligt segnava, ci sarebbe stata una grande contestazione, si sarebbe stati un minuto fermi,
check,
poi, check, gol, con lo fuorigioco semiautomatico le linee si tracciano in un minuto meno, 2-2 supplementari.
Quindi però in realtà tu stai dicendo una cosa, Simone, coinvolgo anche te, importante, perché noi dobbiamo fare un saluto, giusto?
Sì.
Abbiamo un impegno, salutiamo una nostra ascoltatrice, senza specificare troppo, okay, che ci sta ascoltando,
giustamente un'ascoltatrice
molto nota
molto
a me
nota
e a Simone,
che il suo nome inizia con la G, e
inizia con la G, che salutiamo con molto affetto,
la nostra gruppi,
e invitiamo chi ci segue, visto che abbiamo perso dei messaggi su WhatsApp che ci erano stati inviati e che erano, diciamo, intervenivano sulla vostra penosa discussione fra gioco, non gioco, giochisti, non giochisti.
Una discussione
eccetera.
Seria.
No, voi siete d'accordo poi dall'altro?
Scrivete, confrontiamoci. Alessio, tu parlavi della
340-1974-468, quindi 340-1974-468, forse è la prima volta in 20 anni di radio che do un numero per mandare messaggi
sbagliato
in diretta. No. Se volete intervenire, fare domande, sapere perché Marco Bosco è così, è fatto così,
ci vorrebbe una puntata lunghissima.
Comunque, allora, cosa ci stai dicendo, Marco? Che il VAR, un cambiamento enorme che ha portato, adesso lo stiamo un po' razionalizzando, è proprio quello dei comportamenti del guardaline, perché il guardaline è stato, noi siamo abituati a vedere che il guardaline a un certo punto vede una cosa, alza la bandierina,
sì.
Non più,
no,
è cambiato.
Nel caso dei fuorigioco, no, non dovrebbe alzare. Si vedono sbandieramenti a volte per fuorigioco macroscopici e va bene, lì il guardaline si prende, l'assistente si dovrebbe dire, si prende una sua responsabilità.
L'assistente.
Ieri non era il caso di un fuorigioco macroscopico, perché da poi l'abbiamo rivisto, i giocatori erano più o meno in linea, per cui a maggior ragione quella era un'occasione dove la bandierina se la doveva mettere in tasca.
Non siete colpiti da questo evidente strapotere madridista? Io ricordo il buon Piero Capponi, che avremo, lo ricordiamo, fra 10 minuti al telefono con noi, che ci diceva che quest'anno tecnicamente sarebbe stato un anno di transizione per Real Madrid, un anno in cui si preparava l'arrivo di Mbappé e quindi effettivamente l'unico investimento per sostituire Benzema, che sta, diciamo così, svernando in Arabia Saudita, pure lui, è quello del 34enne Joselu, come si pronuncia?
Joselu.
Tu che sei esperto di pronuncia. Quindi diciamo, quindi una squadra che si è trovata senza portiere titolare.
Loro, quando fanno le transizioni vincono campionato e Champions League.
Capito?
L'ultima transizione che tu dicevi era il 2021-2022, la Champions, no? Questo chiedevi.
Beh,
prima.
Lì c'era i Benzema che stava, diciamo, a palla di fuoco.
Real Liverpool e la semifinale col City, alla mandata 4-3 per il City, ritorno 3-1 per il Real.
Nel turno prima la incontrammo noi.
E al girone eliminatorio, il girone era Inter, Real, Sheriff e Shakhtar.
Ah, me lo ricordo.
Poi incontrò il Paris Saint-Germain agli ottavi, incontrò tutte finali erano.
Poi rincontrò noi.
Il Paris Saint-Germain agli ottavi, il Chelsea ai quarti, in semifinale il City e in finale il Liverpool. Era quello, e poi l'anno in cui poi vinse il pallone d'oro Benzema.
Sì.
Ieri, al di là del macroscopico errore, è vergognoso dare 13 minuti di recupero e poi su un'azione velocissima l'arbitro è stato repentinamente pronto ad alzare la bandierina. Questa ti viene da pensare, se non una malafede, a un'enorme sudditanza psicologica. Ma cacchio, fai finire l'azione e manda il VAR.
Se succedeva contro una squadra italiana, interveniva la polizia a cavallo.
Beh, c'era un'interrogazione parlamentare immediatamente.
No, secondo me la partita non terminava.
Vedi, poi io sono uno di quelli che ha osannato e sta osannando il Real Madrid del lavoro di Ancelotti. Poi, tra l'altro, c'è qualche curiosità ho preparato su Ancelotti. Ma vedi, poi una partita in cui ieri vinceva il Bayern 1-0 Vedi il calcio quanto è strano, no? Una scienza, è una scienza esatta, le sostituzioni qua là. Alla fine chi ha riaperto la partita, ahimè, e mi è dispiaciuto tanto, una papera di Neuer a tre minuti dalla fine.
Poveretto, tra l'altro ha fatto un partitone.
Tra l'altro migliore in campo, quasi, gli è sfuggita la palla. Tra l'altro è la stessa papera che fece Oliver Kahn in finale mondiale col Brasile, la stessa identica papera.
Nel 2002.
È un tentativo di bloccare goffo.
Gli è scappata e gli è andato. Lì il Real era fuori, era fuori. E vedi il calcio quindi quanto è strano. Sarebbe stata bella, vincente una finale tutta tedesca.
Che è già avvenuta, mi pare, non Bayern-Borussia, ma Bayern, mi pare, Eintracht, o proprio Bayer Leverkusen forse,
con Leverkusen,
Leverkusen che andò per due anni di fila in finale, il Leverkusen, mi pare, se non sbaglio,
come la Fiorentina.
Non mi ricordo l'anno, ma fu
finale tutta tedesca.
Fu Bayern Monaco Borussia, e vinse 2-0 il Bayern Monaco, mi sembra. E quindi con un po' di fortuna il Real è arrivato in finale, prende il Borussia, già qualificato in Champions, perché dopo l'Italia il quinto slot l'hanno preso anche i tedeschi, quindi il Borussia, certo, della partecipazione alla Champions, andrà a affrontare il Real Madrid.
No, c'è stata, bravo Simone, c'è ragione, nel 2013 finale con arbitro Nicola Rizzoli, Dortmund Bayern Monaco 1-2, finale tutta tedesca.
Lo so che sono
il
bravo,
Borussia Dortmund di Jürgen Klopp.
Siamo tutti bravi tranne te che fai il regista.
Io mi ricordavo Leverkusen.
No.
Comunque la Roma ha sfiorato il gol con Cristante.
Brian Cristante. Allora, tu che cosa avevi da dire sugli allenatori? Tu avevi studiato tutta una
Lopetegui.
Lopetegui. Un giochino sugli allenatori, su Ancelotti che è il king degli allenatori.
No, io volevo fare un quiz.
Attenzione, momento
per
quiz.
Voi, ma anche se qualcuno vuole intervenire, quindi non so se vogliamo dargli tempo.
Il Leverkusen, scusate, per fare ricostruzione storica corretta, andò in finale nel 2002 col Real Madrid e perse 2-1.
Ok.
Sentiamo il quiz. Il Real forte dello scudetto appena preso, forte la finale Champions. Riusciamo a indovinare chi sono gli allenatori nella storia del calcio più vincenti in assoluto, non solamente in Europa, non so se vogliamo dare tempo ai nostri ascoltatori eventualmente di intervenire o vogliamo partire adesso.
Parti.
Me lo dovete dire voi.
No, lui fa la domanda.
In virtù del Quindi, Reale di Ancelotti.
Eccezione fatta per Ancelotti?
No, considerando anche Ancelotti, chi sono i primi 3, 4, 5 allenatori più vincenti nella storia del calcio? Vediamo se siete Alessio.
Uno è Ancelotti. Abbastanza...
No, mi dovete dire dal primo in poi. Uno è Ancelotti, certo, uno dei primi quadri.
Un altro sarà Ferguson.
Alex Ferguson è l'allenatore in assoluto più vincente della storia del calcio, forte dei 27 anni, quindi, sul Manchester United, ha vinto 49 trofei.
E poi un altro vincente.
Vi do un aiuto, è tuttora, sta ancora lavorando come allenatore.
Bielsa?
No, in Inghilterra.
In Inghilterra?
Sì. Alessio mi sta guardando.
Wenger.
Ah, Guardiola.
Guardiola.
Wenger non c'è.
Forte, ha smesso Wenger.
Forte dei. Anche non in attività. Non c'è Wenger in questa classifica. Guardiola, comunque, forte del Barcellona e dell'attuale City. 36 trofei. Il terzo posto.
Quanti Ferguson di trofei?
49.
Ma Mourinho c'è?
C'è Mourinho. Guardiola 36. Ancelotti è il quarto con 27 trofei. Insieme a uno dei miei migliori allenatori, allenatori preferiti, Valery Lobanovsky.
Ma non dirlo.
Ah no, mi dovete dire il terzo chi è. Il terzo lo conoscete, allenato anche in Italia. È un allenatore straniero.
Sarà Mourinho.
No.
L'avevo già detto.
Se lo indovinate siete bravi, però potete arrivarci.
Vabbè, non lo dire, intanto andiamo avanti con la trasmissione. Ci pensiamo.
No, aspetta, adesso mi sto allenato anche in Italia.
Sì.
Spagnolo, ti viene mettere
no,
su,
non
inglese,
è spagnolo,
tedesco.
Andiamo più a destra dell'Europa. Andiamo a destra.
Terim,
ci siamo vicini.
E come? uno slavo.
Ah sì, tipo, non so, tipo Bosco.
Vi arrendete?
No, 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 scusate, no, no, ci hai dato un minuto. Deve essere un russo. La Lobanovsky non è?
No, non è, non è
Lucescu, no.
Bravo Alessio.
Mircea. Mircea.
Bravo Alessio. Dove cazzo? 34 trofei. Mircea.
E dove l'ha vinti?
Beh, tutti in Romania.
Alessio, insomma, ne ha vinti tanti.
Con lo Steaua, a leggere. Tutti gli anni lo vinceva.
Poi abbiamo, vabbè, al quarto posto
con Ceausescu, ogni anno vinceva scudetto.
Ancelotti è il nostro Lobanovsky, 27 trofei. Forse Ancelotti, chissà, quest'anno arriverà a 28. Poi abbiamo Giuseppe Mourinho, l'avete detto, 26. Hitzfeld, 25.
Hitzfeld non l'avrei mai detto.
E infine a 25 c'è anche Jock Stein. Ho dovuto fare un po' fatica per andare a capire chi fosse. Il primo tecnico della storia a vincere un triplete con il Celtic nella stagione 66-67.
Ai tempi di Checco e Nina, come si suol dire.
E, allora, e poi abbiamo il nostro grande trap a 22 con Walter Smith.
Allora,
ora devi chiamare Piero.
Voi siete, sì, adesso lo chiamo. Voi sostenete, voi chi differete?
2-0 dell'Atalanta. Attenzione, Atalanta Olympique.
Adesso deve segnare la Roma.
2-0 Atalanta. Lockman,
metti
e
uno stacchetto musicale e chiamiamo Piero, dai.
No, chiamo in diretta. Che stacchetto musicale? Voi chi ti fate? Questa è la trasmissione. Noi non siamo professionisti come te, Marco. Noi siamo...
Ma neanche un sottofondo.
No,
no,
siamo braccianti.
Parliamo sul bianco, siamo, come insegnano nelle moderne scuole di speakeraggio.
Quale numero devo chiamare?
Dai. Non lo so, quello dove ti scrive i messaggi.
Partiamo. Intanto, mentre tu cerchi, volevo salutare, oltre alla nostra ascoltatrice misteriosa che inizia con G, mi stanno scrivendo privatamente, quindi non so perché la gente abbia il mio numero invece del numero della radio. Scrivete sul numero appena detto da Alessio e ve lo ripeterà. Alina, che è una nostra grande fan, continua a scriverci, molto interessata del calcio, contento per lei, però salutiamo anche lei.
340-1974-468, messaggi d'amore per Marco Bosco. Marco Bosco cerca moglie, contattatelo.
No, no, non cerco.
Ma sì, dai,
ma anche un amorosa cerca,
ma,
dai.
Ma veramente.
Insomma, voi chi ti fate? Ditemi voi chi ti fate o chi ti fereste, perché tu Marco non te ne frega niente, lo so, però.
No,
Real Borussia, la finale di Champions League, chi tifi?
Real.
Simone?
Ma io tifo per le italiane, per gli italiani, per cui Real. Mi piace anche tifare per i più deboli, per gli sconfitti. Madonna. Quindi dovesse vincere il Borussia Dortmund, andrebbe bene anche quello, dai.
La Roma sta attaccando?
Sì, continuano a tirare.
Purtroppo si è fatto male Spinazzola, è dovuto uscire, nuovo infortunio.
È entrato Zaleschi.
Eccolo, eccolo, ti mettiamo in più ascolto. Tutto in diretta stiamo facendo, contro ogni regola radiofonica, ok? E eccolo il nostro Piero, ci sei Piero?
Buonasera a tutti.
Scusa, siamo stati un po' estemporanei, però insomma avevamo parlato, avevamo detto, insomma qua erano preoccupati i tifosi del Real di uscire col City, qua si è andato oltre. Guarda, dedico non tanto a te, che so essere un cuore bianconero come me, quanto immagino ai tuoi figli, che mi pare che fossero invece madridisti convinti, giusto?
Giustissimo.
Allora,
giustissimo.
Senti, abbiamo aperto con questa la trasmissione. Io sono impazzito per questa ennesima prova di inaudita brutalità calcistica del Real Madrid. Non so come si sta vivendo lì a Madrid, è una cosa incredibile. In un anno che tu ci hai raccontato di transizione col portiere titolare rotto, col terzo portiere, mi pare che l'unico fosse il terzo in campo, senza uno dei due difensori centrali tutta la stagione, con unico centravanti di ruolo, quello che tra l'altro da portare in finale, e questi vanno in finale. Non so se andranno a vincere, ma insomma, se dovessi scommettermi il mio ultimo centesimo, non lo giocherei sul Borussia. Ecco, Piero.
A Madrid si dice che il Madrid non gioca le finali, le vince. Non perde dal 1981 una finale di Champions, quindi credo che chiaramente è anche troppo favorito. Il problema è che è diventato un miracolo costante. Sai, quando parli di miracolo troppo spesso, alla fine non è un miracolo. Cioè, ieri il Bernabeu. Quando stavamo vedendo la partita, uno dei miei figli ha detto: secondo me il piano del Bayern è segnare tardi, perché sanno che se segnano troppo presto è un macello. Dovevano segnare al 90esimo.
Hanno segnato troppo presto.
In realtà l'avevano fatto il gol al 90esimo.
Sì, l'avevano fatto, però sai, in tutti i casi non era finita nemmeno lì, il pareggio.
No, no.
Che anche quello
sì, che poi giustamente stavamo dicendo che De Ligt
pericolosissimo, 3 contro 1 del Bayer Leverkusen, è pericolosissimo, si segna, è finita la partita. Miracolo,
miracolo di Svilar.
Comunque, che si dice a Madrid? Cioè, Carletto Ancelotti, quanto gli vogliono bene in quella città oggi?
No, Carletto Ancelotti secondo me può candidarsi a sindaco. Perfettamente, ormai sì, in modo diretto, senza nessun tipo di problema. Gli vogliono un bene enorme, ma perché non ha sbagliato niente in una stagione difficilissima, e chiaramente ha fatto un lavoro straordinario, quindi la conferma viene anche da lì. Sapete che c'era un'offerta del Brasile formale per averlo come allenatore, ma hanno insistito proprio per la gestione che ha fatto della crisi, perché si può parlare di una crisi, no? Va via Benzema, ti fa male due giocatori fondamentali all'inizio di stagione, ha gestito tutto senza mai un problema, mai una scusa, mai una lamentela, mai un buttare palloni fuori, e quindi a questo momento si è guadagnato un rispetto eterno, chiaramente, no? In questo senso, quindi è assolutamente così. Sai, c'è una cosa di impressionante che io lo dico sempre, ma si fa fatica a farlo capire fuori. Cioè, Madrid stamattina si è svegliata andando al lavoro, qualche polemica dell'Atletico Madrid, cioè dei tifosi dell'Atletico sul gol annullato, 2-3 commenti su Twitter, dei giornali, Mundo Deportivo, Sport, tutti i tifosi del Barcellona, finita lì. E fino al 1° luglio, la mattina del 1° luglio, è l'assoluta normalità la gente. Cioè, giocano per vincere il 15° titolo, 12 finali negli ultimi, 10 finali negli ultimi 12 anni, semifinali, non so quante finali, e per loro è l'assoluta normalità, non c'è niente da fare. È la grande forza di questo club in questa manifestazione, che credo che se fosse una finale, che so, la Juventus stessa, no? Che ha perso 7 finali, me lo ricordo praticamente tutte le mattine, si viverebbe a livello di giornali, a livello di strada, di fuori, in un altro modo. Qui non è successo niente, e si gioca un'altra finale, andranno 20.000, 30.000, 40.000 a Londra quelli che possono vederla, vinceranno, perché la vinceranno, cioè, come hai detto bene te, si deve scommettere un centesimo, si scommette solo Real Madrid, e torneranno, festeggeranno la domenica e lunedì tutti al lavoro, e quando si vince la 16ª, è impressionante quella forza di questo club.
Diciamo che la cosa che mi impressiona è il passaggio una cosa la possiamo dire, che se tu comunque gestisci la transizione fra il Real Madrid di Zidane, Ronaldo, Modric giovane, Benzema, ci metto anche Bale, Sergio Ramos, comunque sostituendo questi nomi con Vinicius Junior, Bellingham, Kroos che ha trovato una seconda giovinezza,
Camavinga,
un po' così, un po' è facile, no? In senso assolutamente
ho capito, ma è facile, ma non ha di farlo, cioè voglio dire, ti faccio l'elenco di giocatori comprati, che ne so, dal Chelsea, dal Manchester United, dello stesso City, dal Barcellona, dove hanno speso, cioè, il Barcellona ha speso 40 più 30 per Vitor Roque, cioè è costato più di Vinicius. Vinicius è Vinicius, Vitor Roque l'ha visto te giocare quest'anno?
No,
io ancora non l'ho visto giocare. Occhio, cioè loro l'anno prossimo hanno due giocatori in attacco nuovi, uno si chiama Hendrik, che è un fenomeno assoluto,
e
l'altro si chiama Mbappé. Cioè voglio dire, Bellingham è un grande giocatore, pagato 100 milioni, siamo d'accordo, ma non avevamo fatto una stagione, non ha mai fatto una stagione così, giocava nel Borussia Dortmund, lo poteva aver comprato il Chelsea, che ha speso 100 milioni anche per, non so, mi viene in mente qualsiasi giocatore, Enzo Fernandez, quanto l'hanno pagato?
Calcedo, sì, più o meno quello. Quindi c'è anche la capacità di scegliere. Cioè la transizione tra il passato e il futuro è stata fatta esattamente, cioè hanno beccato esattamente i giocatori giusti, perché Vinicius Junior...
I giocatori giusti, esattamente, cioè, hanno comprato bene tutto, i vecchi, quello che hai detto te, Modric, Kroos, ma anche Nacho o Lucas Vázquez, che ha fatto una partita all'andata straordinaria, o Carvajal, si sono integrati perfettamente con Tchouaméni, con Camavinga, con Valverde, con Rodrigo, con Vinicius, e hai trovato una squadra, c'erano loro con Bellingham, Mbappé, Hendrik, che hanno una squadra per altri 10 anni.
E la transizione gliela ha fatta Ancelotti, si può dire questo?
La transizione l'ha fatta Ancelotti, perché è l'allenatore al contrario, cioè qualsiasi allenatore che gli vendono Benzema a 30 reti, ma non solo 30 reti, Benzema era quello poi su cui passava il gioco offensivo del Madrid, no? Era anche un costruttore di gioco, non solo un finalizzatore, glielo vendono, comprano Joselu, 34 anni, che veniva dall'Espagnol, è retrocesso. Ora c'hanno una clausola per confermarlo, costa 1,5 milioni. Oggi con 1,5 milioni ci compro anche l'attaccante del Grosseto, probabilmente, ti fa due gol in semifinale. È un fenomeno. Brian Diaz è gestito in questo modo. C'hanno Arda Güler, 18 anni, è un altro fenomeno. Non sbagliano poco a livello di acquisti. Un club che fa l'altro non c'è il direttore sportivo, che è una cosa che se ne parla poco, ma non ce l'ha.
Attenzione,
non c'è
un direttore sportivo nel... controllo VAR, potentially penalty check.
Però contro Roma, scusami Piero, ma qui ci stiamo tutto in diretta, è un casino.
Purtroppo viene.
No, ma giusto.
Purtroppo è nell'area della Roma, per cui.
Beh, purtroppo.
Purtroppo. A me mi dispiace.
Cioè, a me mi dispiace. Dipende dai punti di vista. No,
purtroppo sono punti di vista.
Io vorrei che la Roma.
Eccolo va al VAR.
Io vorrei che la Roma. Vediamo. Che la Roma andasse sul 2-0, mentre qui mi sa che.
Scusate, il risultato qual è? 1-0 per la Roma?
Sì, sul rigore. E tra l'altro con una Roma, adesso sto scherzando, agli amici romanisti
sto scherzando,
si fa per giocare.
No, ragazzi, non sto capendo. Il rigore
comunque, io vi muto, intanto continuo a parlare con Piero. Allora, noi ci eravamo lasciati, che se no dici questi mi hanno rotto i coglioni alle 10 di sera e poi cazzeggiano con il VAR della Roma. Noi ci eravamo lasciati all'andata col City e tu mi dicevi c'è un po' di timore, no? Quindi io ti chiedo, certo, com'è andata, che tipo di atmosfera si è respirata prima del ritorno col City e dopo. Rigore per la Roma.
Il rigore è per la Roma.
Ok, va bene, concentratevi su questo.
C'eravamo un po' confusi.
Esatto. Come è andata? Racconta questo percorso a livello di emozioni. Immagino tu ce l'hai dentro casa. Pure tu sei un po' madridista, si può dire. Dai, la seconda squadra.
Non lo sono tanto perché non lo so, forse perché.
Perché sei juventino, perché non si possono fare due grandi squadre insieme.
No, giustamente. Esatto, non si possono fare due squadre.
Due grandi squadre, sai.
Due grandi squadre, sono perfettamente d'accordo.
Ti fai Inter e Real Madrid, si può fare, ma Juve e Real Madrid no. Marco non mi ha sentito.
No, esatto, allora. Sono d'accordo. Diciamo che si è vissuta come è andata, cioè è stata una eliminatoria sofferta, chiaramente, quindi loro lo sapevano. È l'unico vero grande avversario che loro in questo momento si riconoscono nel panorama mondiale, perché è una squadra evidentemente forte. Hanno giocato un turno straordinario con sforzo, sacrificio difensivo, cosa che una squadra grande fa fatica a fare. Un altro merito ancora di Ancelotti, secondo me, e della capacità che ha il Madrid di soffrire, che credo poi è la grande caratteristica di questa squadra. E chiaramente una volta vinta loro erano quasi sicuri che aveva vinto la quindicesima. Chiaramente una fede incrollabile in questo senso, cioè sono straordinari proprio perché non avevano nessun problema rispetto agli altri avversari. Era l'unico grande avversario. L'anno scorso avevano perso 4-0 a Manchester, quindi chiaramente c'era il massimo rispetto. È andata come era previsto, partita difficilissima, ne sono venuti fuori vivi e a questo punto il problema ce l'hanno gli altri. È andata così, è andata assolutamente così.
Il problema ce l'ha avuto il Bayern Monaco. Allora,
il problema ce l'ha Leverkusen.
Aggiornateci, ragazzi.
2-0, due rigori di Paredes.
Doppietta di Paredes, che quando si giocava con noi sembrava una specie di.
È notizia straordinaria, a parte perché pareggia a questo punto la partita, ma ricordiamoci che Leverkusen non ha perso ancora quest'anno.
Eh sì.
Potrebbe.
No, la notizia clamorosa, Piero, e dopo aver visto Paredes.
L'ultima sconfitta è l'anno scorso proprio con la Roma.
La notizia, ricordando il Paredes juventino, Piero, sono due gol di Paredes. Per me la notizia clamorosa, quella proprio da prima pagina. Comunque,
parliamo anche della sua squadra.
Esattamente, parliamo di calcio.
No, vabbè, dobbiamo parlarne per forza, anche perché la mia squadra in queste settimane si è garantita il diritto di giocarsi all'ultima giornata la salvezza. Eravamo praticamente con un piede e mezzo retrocessi, invece abbiamo fatto grandi risultati.
Avete vinto una partita contro una squadra fortissima, ha segnato anche il figlio di Samuel Eto'o.
Sì, il figlio di Samuel ha fatto 14 reti quest'anno, ha segnato, la sensazione
Etienne,
del campionato.
Etienne Eto'o.
Ma giochiamo domenica mattina 11:30, orario unificato su tutti i campi. Dipendiamo da noi stessi, cioè nel senso che se noi vinciamo la partita siamo salvi. C'è un piccolissimo dettaglio, che il nostro avversario è il Real Madrid. quindi che ha già vinto il campionato.
Alessio, sarà allenato da Ancelotti o da...
Prendiamo un aereo e andiamo a vedere la partita.
No, previste mille persone, che è quello che entra nel nostro stadio, diciamo, quindi ci saranno mille persone per questa partita, ci giochiamo tutto, io non ci sarò, come è da tradizione nell'ultima giornata, perché io sono presidente da 3 stagioni, la prima stagione quando siamo stati promossi dalla preferente, si chiama la categoria, alla terza, quindi dalla 6ª categoria del calcio spagnolo, non c'ero, ero fuori per lavoro. L'anno scorso ci siamo salvati all'ultima giornata, ero in Italia, e quindi gli ho detto: ragazzi, io non vengo domenica, vado a fare una cosa che non posso dire perché è una notizia di mercato, non la posso dare perché è una notizia di mercato, che il fatto riguarda una squadra italiana con delle strisce, no. Però
ma che stai dicendo?
Diciamo che
non lo so.
Diciamo che colore,
è pericoloso parlare
dimmi
di strisce.
Dimmi il colore delle strisce non nere di quella maglia.
Blu.
Allora
mi fai sta male a me. Potrebbe essere anche l'Atalanta.
Blu. Non posso dare la notizia perché sarebbe una notizia di mercato.
No, non la vogliamo. Invece, quindi considerati prenotato almeno per 5 minuti anche per giovedì prossimo per aggiornare su com'è andata. Noi certo. Ci informiamo per i cavoli nostri, però.
Ma ci siamo salvati volentieri. Se non ci siamo salvati, non lo so.
Noi lo sapremo perché io ti seguo sempre sull'app.
Domanda: un sì. Giocatore come Etienne si chiama, che ha segnato 14 gol, no? Nell'ottica che ci ha spiegato molto bene qualche puntata fa, quella bellissima puntata che facemmo, che vuole tanto rifare, che si parla proprio di management calcistico dal basso, acquista un valore per la prossima stagione? Ci sono dei progetti di mercato?
No, è difficile. Senti, noi quest'anno abbiamo aiutato nella gestione una squadra che gioca in Serie C, che è il Rayo Majadahonda, di cui noi siamo, diciamo, squadra affiliata, no? Quindi ci abbiamo lavorato. Loro hanno venduto a gennaio un giocatore a una squadra della Major League Soccer, un giocatore americano, si chiama Marcus Anderson, è stato venduto per 275.000 euro, quindi giocatore di Serie C, $275.000, giocatore di Serie C venduto a una squadra, al Philadelphia, Philadelphia Union, squadra della Major League Soccer. Perché ti do il dato? Perché fuori dal circolo delle squadre B, quindi quelle che si chiamano in spagnolo filiali, quindi Real Madrid B, no, che si chiama il Castiglia o il Barcellona B, questi tipi di squadre, è la seconda vendita più alta della storia della Primera Ref, quindi della Serie C spagnola. Chiaramente il giocatore sì che ha un valore per se stesso, cioè sicuramente tiene tutto l'anno prossimo, sicuramente gioca in categoria superiore, forse addirittura potrebbe provare anche in 2 categorie superiori, oppure andare, ecco, in un filiale, che è un po' l'obiettivo che hanno tutti, quindi in un filiale importante. Cioè il Real Madrid, quello che vi dico, che giocava noi domenica, è salito da quest'anno dalla quinta categoria alla Serie D, quindi giocare nel Madrid C che ti apre le porte poi evidentemente al Castiglia, che è la squadra B, e poi la porta della prima squadra, è un valore aggiunto. Quindi sicuramente lui cercherà una squadra filiale, quindi che ne so, il Betis B, il Sevilla B, l'Atletico B, cioè squadre che ti danno una proiezione, che ti mettono in quella che si chiama dinamica da prima squadra, no? Nella dinamica da prima squadra. Quello è un po' aveva la funzione la primavera, no? Che c'avevi i ragazzi bravi della primavera, si allenavano con la prima squadra. Queste squadre B sono importantissime in quest'ottica, e chiaramente noi che in Italia sappiamo c'è solo la Juventus, credo quest'anno l'Atalanta, no? Se non mi sbaglio, dovrebbero prendere un esempio, perché chiaramente è una grande opportunità per i giocatori poter entrare in questo tipo di dinamica.
No, credo ci sia anche il Milan. Credo ci sia anche Milan 23 che giocherà forse nella serie del Grosseto.
Beh, chiaramente, cioè, vi faccio un esempio: domenica c'è una partita fra il primo e il secondo in Serie C, di due gironi in Serie C, che è Deportivo della Corugna, Barcellona B. Ok, il Deportivo è da 4 anni che è in Serie C, sprofondava in C, finalmente è riuscito, è primo, dovrebbe salire quest'anno, però gioca contro il secondo, che è il Barcellona B. Chiaramente a chi non gli piacciono le filiali, che il Deportivo non salga perché può perdere questa partita al Barcellona, non piace questo discorso, no? Perché chiaramente si preferisce la città, si preferisce il tifo della squadra piuttosto che un filiale che non muove spettatori, no? Cioè a vedere il Barcellona B ci vanno poche persone rispetto ai 20.000 dello stadio del Riazor della Corugna, no? Quindi c'è questo problema, però chiaramente per il giocatore è una vetrina straordinaria. Cioè il centravanti del Barcellona B è Gui, che ha giocato in prima squadra, ha fatto già i suoi gol. Cubarsí giocava lì, Jamil Damal giocava lì, anzi Cubarsí credo è passato direttamente dalle giovanili alla prima squadra. Cioè chiaramente questo percorso fa fiorire questi giocatori, chiaramente è una cosa che funziona. Etienne quest'anno sicuramente troverà una squadra importante che lo farà crescere, è sicuro.
E, è interessante tutto questo, quindi tendenzialmente diciamo che spinge affinché in Italia le squadre importanti si dotino di una squadra B, però diciamo mette un pochino in difficoltà l'appetibilità a livello di interesse dei campionati di Serie C, mi pare che fino alla Serie B possono arrivare le squadre B, no? Al massimo fino alla Serie B.
Esatto, sì, sì, esattamente. Quindi sì, esattamente è perfetta l'analisi, cioè l'analisi è proprio quella. Chiaramente se gioca il Barcellona B in Serie C sta togliendo il posto a qualcuno, no? Chiaramente. Per esempio in questo momento in Serie B c'è il Villarreal B, cioè il Villarreal B gioca in Serie B, chiaramente sta togliendo il posto a un'altra squadra che ha perso con loro quando la promozione un paio d'anni fa, cioè chiaramente è così, però per il giocatore è una vetrina fantastica, certo. Quindi va visto un po' da questo punto di vista. Aggiungerei un dato importante che da quest'anno, dal primo luglio, cambia la normativa UEFA rispetto alle cessioni. Credo che il massimo di giocatori che si possono cedere sono 6, quindi questo cambia molto, sia 6 ceduti in, diciamo, fuori e 6 dentro, no? Cioè ne puoi prendere 6 e ne puoi cedere 6. Chiaramente in squadre che hanno 40, 50, 60 giocatori, il Real Madrid ne ha 75 tesserati, chiaramente cambia molto il discorso, no? Per quello da lì l'esigenza, questa settimana la notizia dell'Atletico Madrid che sta cercando un club di terza, quindi della quinta categoria, per fare la squadra C, che non ha in questo momento, proprio per queste problematiche, no? Per questo tipo di situazioni.
Chiaro. Una domanda che ovviamente non so, ma se diciamo, non so, è un po', però che ne so, una squadra che ha la Sociedad B esiste, no?
Sì, assolutamente, bella squadra, fra l'altro,
anche vicina, bella squadra. Sale in Serie B e retrocede la Sociedad, che succede?
Retrocede la squadra B.
Automaticamente, quindi
automaticamente.
È impossibile, automaticamente.
Sì, non possono coincidere nella stessa categoria, okay. Solo si può coincidere dalla sesta categoria. Cioè, ti faccio un esempio: a Madrid c'è una squadra, un quartiere che è il Morata Lazzo, che è un quartiere di Madrid, che gioca la preferente, quindi sarebbe la sesta categoria. No, la nostra promozione, sì. No, in Italia, e ci sono due gruppi a Madrid e il Motras ha una squadra nel gruppo del girone A e una squadra nel girone B. Se una delle due, non possono salire tutte e due, se salissero tutte e due in terza dovrebbe rimanerne una, perché la terza è unica, quindi
chi lo decide?
Nella quinta categoria.
Chi lo decide? La decide la dirigenza, sì? A quel punto della squadra? Quale squadra?
Sì, decide la dirigenza, la dirigenza. Poi c'è un'altra funzione delle squadre B che è fondamentale, che è la questione delle licenze dei giocatori, cioè della testa del giocatore. Cioè, mi spiego, il Villalba ha 22 giocatori, ok? Il Villalba B gioca in seconda categoria e ha 3 giocatori che giocano nella prima squadra, siccome sono under 23, sono tesserati con la licenza B, quindi con la licenza della squadra B. Poi in realtà giocano con la squadra A, cioè sono in dinamica costante nella squadra, perché gli under 23 possono salire e scendere in modo continuo, cioè possono giocare un giorno in seconda categoria e il giorno dopo in terza, quindi puoi fare questo giochino, no? E si usa tanto anche per quello, perché le rose, come sono ristrette a 22 giocatori, spesso c'è necessità di avere qualche giocatore in più. Per esempio il classico terzo portiere, no? Il terzo portiere gli si fa sempre la tessera B della squadra B, e normalmente sempre under 23, proprio per avere questo tipo di soluzioni, diciamo.
Chiaro. Vabbè, diciamo che possiamo congedare ringraziando infinitamente il nostro Piero. Ci sentiamo un attimo,
no,
magari, se tutto va bene, non diciamo niente per giovedì prossimo.
perfetto.
E poi vabbè, parleremo della finale il giorno prima, perché da come ci hai detto tu, no, a Madrid è talmente normale che se ne parla il giorno prima e poi
se ne parlerà il venerdì, esatto.
Grazie, un abbraccio, ciao, un abbraccio al solito.
Buona notte a tutti.
Ciao. Piero Capponi, Diego Armando Collettivo da Madrid. Vedo una richiesta di time out. Facciamo un attimo un recap, però. Io vi ho censurati prima. Cosa succede in questa Europa League? Simone, dai, Simone, che è un po' il giornalista di cronaca sportiva.
Il Riccardo Cucchi. Allora, l'Atalanta 2-0 contro il Marsiglia. La Roma 2-0, doppietta di Paredes, tutti e due rigori a casa del Leverkusen. E in conference l'Olympiacos sta battendo la Aston Villa 1-0 e raggiungerà in Fiorentina, con la Fiorentina, la finale.
L'Olympiacos, ragazzi. Allora, sì, lo vedo i vostri gesti plateali. Devo scegliere un brano. Che brano scelgo?
Sono uno qualsiasi.
Un brano qualsiasi. Fatemi, scegliamo questo.
Qualcosa di Red Hot, sentiamo che dice.
Dici sempre quelli.
Vediamo cosa.
Buona musica, dai.
Sì, ma sempre quelli però.
Che devo fare?
Se no, qualcosa di Marcus Miller, giusto per.
No, sentiamo questo. Non
mi toccare l'asta.
Take it slow. very sweet. Holy roller coaster, but I'm on my feet. Take me to the river, let me on your show. I'll be coming back, baby, I'll be coming back for more. Do-do-do-do, dingle, sing it, no bongo, ding. But I'm a summer, no more congo, ding. Like an apple kiss, but I want out of devil. Simple pleasures, I'm much better, but I won't regret it, never. Here I go,
Docili Peppers con Soul to Squeeze, canzone bellissima, un po' malinconica, come malinconico è il nostro rientro in diretta, perché dopo delle proteste sono arrivate, c'è stata una protesta di una nostra ascoltatrice che ha detto che si è lamentata delle mie battute sciocche, ironiche, diciamo, sulla Roma, sul rigore che doveva essere per il Leverkusen della Roma. Tra l'altro è una ascoltatrice che fra qualche minuto vedrò a casa, e che sarà
allora sono cavoli tuoi.
La mogliettina. E però purtroppo la malinconia soffusa di Soul to Squeeze ci ha riportato a una drammatica verità. Non so se vuole dircela Marco, se la vuole dircela Simona.
La dico io.
Marco.
Purtroppo, ribadisco, purtroppo a 10 minuti dalla fine c'è stato un calcio d'angolo per il Leverkusen, la palla è spiovuta al centro e Svilar insomma ha tentato una deviazione un po' goffa, l'ha toccata quel tanto che bastava per farla finire proprio sulla capoccia di Mancini, che poveretto appostato sul secondo palo l'ha buttata dentro la sua stessa porta.
No!
C'è 84esimo, c'è ancora
autogol
tempo.
Autogol di Mancini.
Beffardo.
Keep calm.
Ha preso una palla in faccia praticamente, non fa in tempo neanche a spostarsi.
Certo, adesso a parte le mie battute da coglionazzo, ma è tosta, eh? È tosta, no, che dopo
uscire così
nel,
veramente
nel pieno del forcing, cioè, del recupero
uscire così era meglio se finiva 0-0,
sì,
guarda.
Sì, decisamente. Aspetta, Svilar non è che ha fatto
guarda,
una
guarda,
papera.
Ecco il replay. No, non la tiene.
L'ha spinto Smalling.
No, sì. Loro infatti,
ha neo entrato Smalling.
Loro lamentavano una carica sul portiere, ma in realtà è il classico, come direbbe Piccinini, mucchio selvaggio.
È il mucchio selvaggio.
Eccezionale. Eh sì, è Smalling che ostacola.
Non lo sanno neanche loro come hanno fatto a fare sto gol. Non lo sanno neanche loro.
Beh, perché io vedevo Xabi Alonso bello nervoso.
Fa specie che Leverkusen
sono 12 mesi che non era così nervoso
la faccia di
ieri sera aveva fatto programma. Uscire per un errore, penso, sul suo sito l'indicazione per la finale.
Hai visto.
Poi rientrate e se la son vista brutta, ma la partita non è
come anche finita. Il Paris Saint-Germain ha fatto una cosa del genere, se non sbaglio.
Guarda Svilar su Frimpong. Senti un po', vogliamo parlare dei pronostici che siamo in chiusura?
Sì, lo so che tu ardi dalla voglia di andare, però è difficile che vada. Vabbè, comunque. Un'occhiata alla giornata di campionato. Come sono andati i pronostici, Simone?
Pronostici, tu e Marco secondi a 4. Ho vinto io in solitudine questa volta.
In solitudine.
Con 6.
Allora, un'occhiata ai risultati. Cosa fa specie? Vabbè, io onestamente.
Sassuolo Inter.
Sono sincero, però. Voi sapete che se posso, a parte l'affetto che mi lega a Marco e a Lorenzo, ma se posso parlare male dell'Inter, ci parlo. Però, onestamente, che a fine campionato ci stanno un attimo le batterie scariche. Un campionato vinto con 7 giornate d'anticipo, il Sassuolo certamente ha più motivazione, non sono mai belle storie. Io ragazzi mi ricordo il Milan che perse con la Reggiana, ve lo ricordate? Il Milan che perse con la Reggiana,
sì. Ma ci sta che a fine campionato avvengano questi risultati clamorosi, fa specie, insomma.
Ragazzi, domani fa turnover 7-11, domani l'Inter perde anche a Frosinone.
E non dire così, perché io mi sto giocando il campionato con uno che c'è su Lè.
Per par condicio.
Ma perché fa turnover? Non ho capito perché.
Non ho capito nemmeno io.
Ma forse sono più motivati quelli che hanno giocato di meno di quelli che hanno giocato di più.
Poi ragazzi, quello. Domani rigioca titolare Gian Burrasca. Quando gioca Gian Burrasca è
chi
problema.
È Gian Burrasca?
Dumfries.
Dumfries. No, a me, dico la verità, mi ha colpito no, un pochino di
ma
più.
Fa specie l'Inter, 81 gol fatti su 35 partite, quindi fate voi
la Arnautovic e Thuram.
Il Sassuolo subisce 2 gol a partita nel 2024, 2,6 gol a partita, reti inviolate, batte l'Inter 1-0. Ci sta, per amore di Dio, hanno vinto, il campionato gli è finito un mese fa a loro, per cui... Però non è una bella figura, ecco.
Ma
possiamo
no.
dirlo.
Non è affatto una bella figura.
Ma guarda, io me ne fregherei.
Comunque,
ma
anch'io fossi un tifoso, direi no, brutta no. figura, ma amen.
Mi è dato molto fastidio.
Però vista comunque la lotta, l'Empoli, il Verona, il Frosinone, il Lecce, eccetera, non è. Certo, l'ha un po' incartata a tutti. Prossime partite interessantissime. Noi stiamo commentando queste semifinali di fuoco. Avremo Atalanta-Roma. Avremo Atalanta-Roma la settimana prossima, il prossimo turno, domenica alle 20:45. E l'Udinese giocherà lunedì alle 18:30 a Lecce. L'Udinese ha le ultime 3 partite a 3 scontri diretti, Lecce, Frosinone ed Empoli. Quindi attenzione, saranno 3 giorni di fuoco.
Detto bene, l'Inter gioca domani sera, vero?
Domani giocano Napoli-Bologna e Milan-Cagliari. Ci siamo persi l'Inter. No, gioca sabato l'Inter. Vediamo un attimo.
No, ragazzi, io dicevo, a me mi ha fatto molta più specie il Napoli che non è riuscito a vincere con l'Udinese nonostante fosse in vantaggio. Cioè il Napoli veramente ha subito un crollo verticale.
Domani Frosinone Inter.
Ho detto bene.
Io sono un po' allibito dal Napoli, dico la verità. Perché dice ormai vabbè, un'annata è andata così, ma io l'ho vista la partita perché c'era Dazon che ho scroccato all'account di Simone cosa stava vedendo. Cioè il Napoli è in controllo, a un certo punto gli si è spento il cervello, cioè è successo qualcosa a quella squadra, perché è vero, cioè Spalletti, per carità, Spalletti è alta pasta d'allenatore, però la squadra è quella, cioè questi non ci sono giocatori che non giocano più come giocavano l'anno scorso, ma non è un po' meno, ma infinitamente meno a livello di performance. O il Milan, ragazzi, il Milan che pareggia in casa col Genoa,
partitone tra l'altro del Genoa.
Tra l'altro, Genoa è squadra clamorosa.
Viste le performance della Roma con l'ultimo Mourinho e col neo arrivato De Rossi, ti fa capire poi quanto in realtà 11 capocce, se non ci stanno, non seguono più l'allenatore, eccetera. Sono inallenabili.
Tutti a parlare di Thiago Motta, ma Gilardino ha fatto un campionato inaudito perché già non c'è una grande squadra, a parte sì. Gudmundsson. Comunque, dai, vediamo, facciamo i prossimi. Coraggio, Simone Amanuense.
Allora, partiamo, l'abbiamo appena detto, ci eravamo incartati, domani Frosinone Inter.
Io ero sicuro che si gioca domani, però nel tuo calendario non c'era.
Alessio, Marco.
Io dico 2, ragazzi, perché voglio dire, cioè...
No, io a questo punto dico 1.
Ah. E io dico X. Napoli-Bologna alle 6.
E io per come l'ho visto dico 2, ragazzi.
2.
Io dico di nuovo X e Milan-Cagliari. Queste sono tutte sfide fondamentali, Champions, retrocessione.
2.
1.
Il Milan se non vince non lo fanno uscire dallo stadio. Ne
penso
anch'io. Dico 1 anch'io. Domenica all'ora di pranzo mangeremo vedendo Lazio Empoli.
Io mangerò sereno.
Io dico
senza guardare Lazio Empoli. E 1.
Vince la Lazio sicuramente. Alle ore 15 Genoa Sassuolo. Genoa già salvo, sta continuando a fare punti. Il Sassuolo è inguagliato fino a
X.
Io dico che vince il Genoa 1. Verona Torino.
Vince il Verona, che a Baroni sarà una cosa incredibile. 1. Gli hanno venduto tutta la squadra. Per gli hanno venduto tutta la squadra.
Juve Salernitana, la Juve con i 3 punti matematicamente.
Ragazzi, se la Juve non vince con la Salernitana, vado io a prenderli su. Dai, su.
1.
Uno. E adesso Atalanta Roma.
Ci abbiamo l'Atalanta con le aree ai piedi. Sì,
non possiamo mettere gol non gol.
No, io dico 1.
X.
penso X, viste le fatiche, visto la finale, poi che ci sarà mercoledì, finale di Coppa Italia, Juventus-Atalanta, dico che un pareggio.
A noi, io sto vedendo i biglietti, ma è un casino.
I biglietti sono stati venduti più di 55.000 biglietti.
Ti dovevi spiegare.
Parte della Juve sold out, rimango qualche migliaio da parte dell'Atalanta. Inspiegabile, scusate, tra l'altro la divisione dello stadio non è stato diviso curva e tribuna come nelle edizioni precedenti, ma le tribune sono state divise in due, metà Tevere, metà Montemario, Juventus e Atalanta. Mi sembra una follia, perché poi metti in contatto le due tifoserie. Non so quale sia la motivazione che ha spinto questa.
Per i biglietti, comunque, se non sei, se te lo dico perché l'Inter ultimamente andava sempre in finale, l'assegnazione era con privilegio ai tesserati dei club e poi al possessore di tessere del tifoso. Se non hai né l'uno né l'altra, non lo pigli mai.
Il 6 maggio è vendita libera. Juventus era già sold out. Ci stanno ancora i posti liberi per
vai a tifare Juventus in mezzo agli orobici, ti cambiano i connotati.
Chiudiamo lunedì Lecce Udinese, sfida di fuoco,
uno
speriamo.
Io dico X e chiudiamo con una partita fondamentale per la storia del calcio, Fiorentina Monza.
Potrebbe finire 2, guarda, ti dico.
Beh, la Fiorentina ha la testa alla Coppa. X.
X anche per me.
Vedremo se rinnova la sfida infinita. Io domenica mi gioco la vittoria al campionato di fantacalcio. Sono 3 punti di vantaggio sulla seconda. Gioco con la seconda in casa.
6-5, non 3.
Io sono terzo.
E tu l'hai pareggiato? Allora sei 2. Quindi sei 2 allora. Tu devi pareggiare per forza.
No, io sono un vantaggio di 4.
Ah no, tu sei 6.
Se non segna un gol almeno Leao, io non so se riuscirò a passare in Serie A.
Allora, siamo al 90+4, 7 minuti di recupero, Leverkusen a Roma 1-2, l'Atalanta conclusa 3-0.
Questo manca a te, guarda un po' che cosa fa ora. Io l'ho già visto.
Aulè.
Vabbè, possiamo chiudere, dai.
Olimpia cosa Aston Villa 2-0.
Possiamo chiudere, dai, non possiamo mandare dire.
Va bene ragazzi, Diego Armando torna giovedì prossimo, grazie Marco, grazie Simone, un bacio, un abbraccio forte a Lorenzo, Yuri te vogliamo bene,
buonanotte
a tutti, Diego Armando, il calcio è una malattia,
buonanotte,
ciao.